doppio diesis. Realtà aumentate.
Bentrovate e bentrovati a Doppio Diesis, anche oggi siamo in compagnia ed è un grande piacere di Paolo Prato. Buongiorno Paolo.
È un piacere anche per me, buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci sta parlando del rapporto fecondo, come già abbiamo sentito, tra musica e ferrovia e oggi in particolare siamo in ambito cinematografico.
Esattamente, perché c'è un rapporto stretto anche tra il cinema e il treno. Chi ha minimamente approfondito le origini del cinema saprà che il primo film della storia proiettato in una sala di Parigi era L'arrivo del treno alla stazione di Ciotat dei fratelli Lumière. Uno shock primigenio che ha investito gli spettatori, un minuto di pellicola del tutto silenziosa in cui un treno che fa il suo ingresso appunto nella stazione di Parigi avanza minaccioso verso la platea che per la prima volta assisteva a uno spettacolo del genere. Non a caso Adorno ha scritto che la musica da film nasce come antidoto all'immagine, spettrale e fonte di panico per esibire uomini che agiscano e parlano ma sono muti. Ecco, quindi una esperienza traumatica quella che probabilmente vissero i primi cinespettatori. Ora, non abbiamo testimonianze certe, ma per qualcuno quel 28 dicembre del 1895 c'era un pianista che riempiva il silenzio imbarazzante in sala. Ma sicuramente una musica di sala accompagnava la prima proiezione londinese dello stesso film dei Lumière il 20 febbraio dell'anno successivo, 1896, ed era l'armonium della cappella del Politecnico a Regent Street. E allora, ben prima dell'invenzione del cinema sonoro, la musica fu abbinata al treno e l'epoca del muto vanta diverse partiture che hanno segnato proprio una svolta nella creazione di un rapporto molto molto stretto tra musica e immagine. E citiamo naturalmente il film La Rue, basato sulla partitura di Honegger, Pacific 231, che abbiamo avuto modo di ascoltare in una delle precedenti puntate. E poi ci sono tutti i film di Buster Keaton, molti dei quali ambientati proprio sulla strada ferrata, e poi ovviamente il western, che ha universalizzato, no, i luoghi comuni della musica cinematografica, compresi i trucchetti e le formule per commentare le scene in cui il treno era protagonista, il cavallo d'acciaio di NRP, la conquista del West di Alfred Newman, e poi alcune canzoni come ad esempio High Noon, Mezzogiorno di fuoco, il tema dal film in cui la ferrovia gioca un ruolo centrale, oppure Quel treno per Yuma del 57 con la musica di George Dunning. 3:10 to Yuma, e infatti era una canzone inserita in quel film che divenne un successo a parte rispetto alla colonna sonora e la lanciava Frankie Lane. E potremmo cominciare proprio da qui il percorso attraverso la musica da film.
I want to ride again on the 3:10 to Yuma. There That's where I saw my love, the girl with the golden hair. Not a word between us was spoken, no, the silence never was broken. But before she left, her eyes said a sad goodbye. Sed amor, sed amor, to think of the chance that I missed. I could cry, to think of the lips left unkissed. She'll ride again on the 310 to Yuma, and I can meet my love and tell her how much I care. Though I have no reason to go there, and there's not a soul that I know there. When the 310 to Yuma leaves, if I have the fare, I'll be there, I'll be there, I'll be there.
Frankie Lane, 310 to Yuma. Qui siamo in ambito decisamente western.
Sì, certamente. E western ha dato un contributo importantissimo alla musica ferroviaria trattata appunto dall'immagine. Ma qualcuno ricorderà, ad esempio, la scena esilarante di A qualcuno piace caldo, no, del 59, con Marilyn Monroe alle prese con l'ukulele hawaiano e Jack Lemmon e Tony Curtis nella parte di due musicisti jazz che ci danno dentro come matti suonando musica swing a bordo di un treno che procede veloce, no? C'è poi tutto il côté del thriller, dove spiccano le partiture dei film di Hitchcock, Il Club dei 39, La signora scompare, L'ombra del dubbio, dove lo stesso Hitchcock compare in treno come giocatore di bridge. Poi c'è L'altro uomo, dove il regista sale in treno con un contrabbasso. E tra l'altro è un film che ha ispirato il remake Getta la mamma dal treno di Danny DeVito, no? E probabilmente ha ispirato anche la canzone degli Schiantos che si intitola Getta la mamma dal treno, incisa nel 1994. Poi probabilmente una delle partiture più interessanti sotto profilo musicale è quella di Intrigo Internazionale, il 59, dove Bernard Herrmann mette in musica, commenta una delle più seducenti scene di seduzione su rotaia. Ma passando a un'epoca un po' più recente, ci soffermiamo su Giorgio Moroder e sulla sua colonna sonora di Fuga di mezzanotte, per la quale vinse l'Oscar nel 1979, e in particolare con la traccia più famosa, Chase, la caccia, il pezzo trainante, ha avuto un successo personale notevole nel suo tipico stile electropop, ritmo incalzante, ed è a tutt'oggi l'unico disco a firma di Moroder che è entrato nelle classifiche dei singoli americani, ma anche nella classifica italiana, naturalmente. Quindi è l'occasione per ascoltare questo brano dalla colonna sonora di Midnight Express.
Midnight Express, Giorgio Moroder.
Insomma, un signore che era abituato ai premi e alle classifiche, che ha firmato uno dei brani della musica ferroviaria e cinematografica più iconici, potremmo dire. Cambiando ambientazione e spostandoci di 20 anni in avanti, arriviamo a un film bellissimo che è Train de Vie di Kusturica, un film dove naturalmente il treno, al di là del fatto che sta nel titolo, gioca un ruolo fondamentale e racconta dell'incontro tra un intero paese di ebrei in fuga dai tedeschi e un folto gruppo di zingari anch'essi in fuga. Questo incontro viene festeggiato dalla musica di Goran Bregovic. L'inizio, tra l'altro, è interpretato da Ernest Mattei e dal folclorista romeno della Ciociaria, ma la parte in ebraica che segue fa parte del folklore yiddish e cantano una canzone che si chiama la Romagna Romagna. Un bellissimo esempio di convivenza fra etnie. C'è il musicista che suona il violino con il crine di cavallo e che è probabilmente un riferimento a un leggendario violinista romeno che suonava ad orecchio e che ha fornito anche materiale di ricerca a personaggi come Béla Bartók. Insomma, quindi stiamo parlando di perle assolute del folklore balcanico. Io ho estratto proprio un brevissimo frammento della scena in cui zingari ed ebrei si uniscono insieme per ballare alla stessa musica.
Stradivari? Crederanno di aver inventato il violino. Avanti, suona!
Sì!
Il Era un breve estratto sonoro dalla colonna di Train de Vie composta da Goran Bregovic, uno dei grandi protagonisti appunto del revival della musica balcanica in un contesto, diciamo così, pop. E ora invece cambiamo radicalmente atmosfera e torniamo indietro di 70 anni al 1929 con una delle primissime cosiddette Silly Symphonies di Walt Disney, che erano quelle sinfonie sciocche, cartoni animati, quindi in cui la musica gioca un ruolo importantissimo. Si intitola Mickey's Choo-Choo, cioè il trenino di Topolino. La musica è di Carl Stolling, il grandissimo compositore responsabile di colonne sonore di cartoni sia per la Warner Brothers che per la Walt Disney. E questo trenino di Topolino, come dicevo, risale al 1929. Anche qui un brevissimo assaggio da un cartone che ha rappresentato uno dei momenti più fortunati della serie dedicata alle Silly Symphonies, Il trenino di Topolino, Walt Disney 1929. E venendo al cinema italiano, beh, come non citare il Carlo Rustichelli del Cammino della Speranza con i minatori siciliani in viaggio verso la Francia. Rustichelli ha scritto anche la colonna sonora del Ferroviere del 56 e Un treno per Durango, Spaghetti Western 1967. Poi c'è, come non citare, la colonna sonora di Tutti a casa, scritta da Lavagnino, il quale ha composto anche quella di Destinazione Piovarolo nel 55, che aveva come protagonista Totò nella parte di un capostazione. Thank you. ma il primo film che contiene ampi riferimenti anche musicali al treno, a cominciare dal titolo, è Treno Popolare di Raffaello Matarazzo, 1933, che è stato girato quasi interamente a Orvieto e dintorni e che peraltro ha anticipato un po' il filone della commedia vacanziera popolare. È un film che contiene le musiche di un giovanissimo Nino Rota. Aveva 22 anni, il grande maestro, ancora lontano dalle collaborazioni con Fellini, ma si esprime in una colonna sonora un po' scolastica, dove peraltro spicca la canzone che dà il titolo al treno, Treno Popolare. Le parole dicono: quanta allegra confusione nel vagone del treno popolare. Ecco la famiglia popolare, ecco delle maschiette in libertà, uno sciame di studenti, un'allegra gioventù. O treno popolare, Gaia istituzione, di mille e mille cuori sei la soluzione. Beh, il tono è quello un po' enfatico, retorico del regime, siamo nel 33. Però, insomma, Nino Rota avrebbe fatto molta strada a partire proprio dai treni. Treno Popolare, dal film omonimo di Raffaello Matarazzo con la musica di Nino Rota. E ora, passando dalla stazione di Orvieto, ci trasferiamo direttamente a Santa Lucia, a Venezia, dove assistiamo all'incontro drammatico e commovente tra Florinda Bolcan e Tony Musante in Anonimo Veneziano, 1970, un incontro che è dominato dal concerto per oboe di Benedetto Marcello e che, insomma, ha fatto venire i brividi a più di una generazione. Ma io, invece che trasmettere brividi, vorrei trasmettere un po' di allegria, perché andiamo a pescare da un film che riporta in luce il vecchio avanspettacolo con due grandi protagonisti come sono stati Alberto Sordi e Monica Vitti. Loro in Polvere di stelle cantano una canzone che, insomma, è diventata patrimonio nazionale dal titolo L'amore è un treno.
Vieni, vieni, cara, che il trenino dell'amore sta partendo.
Alberto Sordi e Monica Vitti, L'amore è un treno da Polvere di stelle, 1973. E in quegli anni il maestro Morricone scriverà diverse colonne sonore che implicavano commenti a scene ferroviarie, dai film di Sergio Leone, naturalmente, a un film per la televisione dal titolo Orient Express del 1979, in cui ascoltiamo i vocalizzi della meravigliosa voce di Edda Dall'Orso. E allora è l'occasione per riprendere musiche che, diciamo, nella produzione di Morricone certamente non sono paragonabili ai temi più famosi, ai grandi temi che si sono diffusi in tutto il mondo, ma che comunque testimoniano di una professionalità straordinaria, perfettamente al servizio dell'immagine.
Thank you.
è il tema da Orient Express, una serie televisiva la cui musica è stata firmata da Ennio Morricone. Insistiamo ancora sulla produzione di Morricone per il cinema di ambientazione ferroviaria, perché ci sono ancora un paio di titoli con cui mi piace terminare questa puntata e l'intero ciclo in omaggio, insomma, al grande maestro. Ad esempio, nel film Mosca addio viene rievocato il viaggio sulla Transiberiana, no? Quella ferrovia forse più lunga del mondo in assoluto, che attraversa l'intera Russia. C'è addirittura un tema arioso che mi evoca il Tchaikovsky più popolare. E quindi da Mosca addio ascoltiamo un estratto.
Un estratto da Mosca addio, musica di Ennio Morricone, che non a caso probabilmente ha firmato la prefazione al volume di Paolo Prato Il treno dei desideri, musica e ferrovia, che ha ispirato questa serie di doppio diesi.
Sì, è così, devo dire che fui molto onorato quando il maestro volle, fu così disponibile nel voler scrivere una breve prefazione, e perciò queste ultime indicazioni arrivano proprio da lui, e altrimenti io probabilmente non avrei mai scoperto film minori per quanto riguarda la qualità cinematografica e colonne sonore che magari sono comparse su 33 giri in maniera un po' casuale, e era difficile accorgersene. Insomma, lui ha scritto più di 400 colonne sonore, quindi devo dire che ringrazio di avermi fatto questo piccolo regalo, che io a mia volta trasferisco ai nostri ascoltatori, perché anche il finale è all'insegna, ecco, del maestro Morricone. E l'altro suggerimento che lui ha dato, dopo il film di Bolognini di cui abbiamo ascoltato un estratto, Mosca a Dio, il film di Aldo Lato del 75, L'ultimo treno della notte, anche questo contiene sonorità tipicamente ferroviarie, addirittura registrazioni di treni veri e propri, come aveva fatto Steve Reich, che abbiamo ascoltato nella prima puntata con Different Trains. Quindi i compositori sanno, diciamo, andare al di là dello strumentario consolidato e trovano altri strumenti da aggiungere per rispondere al meglio alle richieste dei registi. Quindi io chiuderei proprio con L'ultimo treno della notte, con un omaggio a Ennio Morricone.
E dopo il ringraziamento anche ideale al maestro Morricone, io invece ringrazio a nome del nostro pubblico Paolo Prato.
Io ringrazio te Sergio, ringrazio voi di averci seguito, è stato un enorme piacere e quindi buon viaggio con la musica e con la ferrovia.